Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Una scintilla di guarigione, un momento di passaggio verso il cambiamento. Questo è il lamento, che è un motivo ricorrente nella Bibbia e in particolare nei Salmi. Il lamento che non è autocommiserazione, ma l'inizio di un percorso che trasforma. Ne parliamo oggi in apertura della nostra puntata insieme a Maria Teresa Milano, che cura la rubrica biblica Vie di Snodo. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati e ben ritrovate a Tempo dello Spirito. Avremo poi a seguire una pagina musicale curata dal maestro Carlo Lella insieme a Marta Dauria, che oggi presenteranno un inno che proviene dall'Argentina e parla di speranza e liberazione. E in chiusura 50 anni della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino. L'ente ecclesiastico nel 1975 veniva ufficialmente riconosciuto dal cantone. Nel nostro viaggio estivo nelle diverse comunità riformate ticinesi, oggi andremo a Locarno e dintorni. Presso i fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati. Come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? Sono le parole del Salmo 137 che ritroviamo in modo fedele nella canzone reggae degli anni 70, Rivers of Babylon. Il popolo, deportato in terra straniera, eleva il proprio lamento a Dio. Trasformare il lamento è un motivo che ricorre spesso nei Salmi. Quando decidiamo di cambiare, dare importanza alla nostra sofferenza, riusciamo a far nascere il lamento, una scintilla da cui parte il processo di guarigione di una ferita. Di questo ci parla oggi Maria Teresa Milano nella sua rubrica Vie di Snodo.
Vie di Snodo. Fede e trasformazione nella Bibbia. A cura di Maria Teresa Milano.
Buongiorno, io sono Maria Teresa Milano e questo è Vie di Snodo, una rubrica che offre riflessioni su percorsi di fede e di trasformazione nella Bibbia. Oggi parliamo del lamento, o meglio, di come trasformarlo. Il lamento è un motivo ricorrente nella Bibbia, in particolare nei Salmi, e non va confuso con la lamentatio, la lamentela, che dice il disagio verso una situazione, ma non dice nulla di davvero intimo di noi. La lamentela è una delle componenti della nostra comunicazione verbale con gli altri e certo ha gradi diversi di intimità a seconda dell'interlocutore, ma per quanto ci apriamo, il nostro non sarà mai un lamento, quello vero, quello che nasce e si sviluppa dentro di noi e che origina un vero e proprio percorso interiore. Il lamento di cui desidero parlare è quel sospiro che nasce dalle nostre viscere e che solo in certi momenti della vita ci permettiamo di cogliere e di esprimere, perché riesce a erompere solo quando prendiamo atto di una nostra situazione divenuta insopportabile. Veniamo al mondo con un lamento. Il bambino che esce dal calore protettivo della pancia della mamma saluta il mondo con un grido, con un pianto, e lasciamo il mondo con un sospiro o talvolta con un gemito. Pensiamo a quanto è toccante l'immagine di Gesù sulla croce in tutta la sua umanità. I nostri anni sono segnati da mille espressioni che dicono le nostre emozioni e il nostro modo di guardare alla vita, ma sono pochi i momenti che dedichiamo al lamento, forse anche perché quel lamento giunge solo in situazioni davvero critiche e nasce solo quando riusciamo a riconoscerle come tali. Azzardo a dire che il lamento è il nostro riconoscimento che qualcosa non va sul serio e dunque diventa l'espressione fisica che esprime la nostra assunzione di responsabilità nei confronti della vita. Finché riconosciamo che qualcosa non va, ma continuiamo a tirare dritti per la nostra strada, magari cercando di dare un colpo al cerchio o alla botte, ci limitiamo a lamentarci, ma quando decidiamo di cambiare quel qualcosa che non va e riconosciamo, ovvero diamo importanza alla nostra sofferenza, allora riusciamo a far nascere il lamento. Secondo Rav Jonathan Sacks, il lamento è la scintilla da cui parte il processo di guarigione da una ferita ed è importante fare attenzione che il lamento non diventi un luogo di chiusura in cui continuiamo a rivoltarci. Deve essere ascoltato e compreso, ma bisogna uscirne per poter guarire. Lamentarsi può portare alla rimozione, quindi non alla soluzione. Elevare un lamento può generare un processo catartico. La Bibbia contiene tutte le possibili sfumature dell'esistenza umana, dunque riporta in varie forme il lamento e su 150 salmi sono ben 73 quelli che contengono l'elemento essenziale del lamento, della supplica orante a Dio per chiedere aiuto. Tra i tanti salmi che contengono lamento, ne ho scelto uno in particolare, il 137, ben conosciuto e spesso evocato nella preghiera, ma anche in letteratura, in poesia, nelle opere musicali, dal Nabucco di Verdi fino alla celebre canzone reggae degli anni 70, Rivers of Babylon, un simbolo forte per esprimere il senso di lacerazione e di perdita. Siamo in pieno esilio babilonese. Il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto, il popolo è stato sradicato e portato a forza in una terra straniera e ora siede lungo le rive del fiume a piangere. Le cetre sono state appese agli alberi perché la gente non riesce più a cantare. D'altronde, come si può cantare quando si è devastati e in lutto? Come si può gioire quando il lamento ci avvolge? E soprattutto, come si può uscirne? Non ci sono ricette facili e non sempre i percorsi sono chiari, ma il testo biblico ha una straordinaria capacità di disseminare pensieri e parole che possono indicarci vie possibili, se solo abbiamo voglia di provarci. Il salmo che ho scelto, per esempio, credo dia un suggerimento importante con la ripetizione del verbo zachar, ricordare. Ricordare nella Bibbia non è mai riportare semplicemente alla mente un'esperienza, ma riviverla sul serio, standoci dentro anche se può far male. Zachar è un'azione concreta e ci mette in guardia dal pericolo di chiudere in un cassetto quel che davvero conta per noi, solo perché la vita, magari, ci sta portando altrove per mille motivi e ci spinge ad allontanare in ogni modo la tentazione della rimozione. Il dolore non si supera cancellandolo, ma standoci dentro, consapevolmente, affrontandolo, perché la storia non si può cancellare, non si può chiudere. Va vissuta ed elaborata per trovare nuove forme e per non rischiare di annullare quel che ci costituisce. Il Salmo dice: «Se ti dimentico, o Gerusalemme, mi si appiccichi la lingua». Abbiamo il dovere di ricordare, perché non siamo la somma di file che vengono chiusi e magari buttati nel cestino per crearne di nuovi, ma un'opera completa che comprende molti capitoli legati tra loro, inscindibili, e ogni nuovo capitolo può nascere solo se stanno in piedi anche quelli precedenti. E non importa se fa male, non importa se per un certo periodo non possiamo far altro che appendere le cetre al salici e smettere di cantare, perché un nuovo capitolo può essere scritto. Un grande scrittore israeliano, Aharon Appelfeld, scriveva che a volte è proprio il lutto a generare il canto più limpido. E allora forse possiamo provare a trasformare il nostro lamento in un processo catartico, in cui produrre canti limpidi che ci aiuteranno a scrivere capitoli nuovi, non a partire dall'oblio, ma dal ricordo vivo e vissuto di quel che siamo. Buona domenica a voi, un caro saluto e alla settimana prossima.
E vi ricordo in chiusura di questa rubrica che potete riascoltare tutte le puntate di Tempo dello Spirito collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Adesso diamo spazio alla musica insieme a Carlo Lella e Marta Dauria che curano la rubrica Tra cielo e terra. L'inno di cui oggi ci parlano proviene dall'Argentina e parla di speranza e resistenza.
tra cielo e terra. Storie in musica. A cura di Carlo Lella e Marta D'Auria.
Perché l'entrò e nel mondo e nella storia, perché il quebrò il silenzio e l'agonia, perché llenò la terra de su gloria, perché fu luz en nuestra noche fría. Poiché entrò nel mondo e nella storia, perché ruppe il silenzio e l'agonia, perché riempì la terra della sua gloria, perché fu luce nella nostra notte fredda.
È così che inizia un canto speciale, un canto che parla di un Dio vicino, un Dio che non sta a guardare da lontano, ma entra nelle pieghe della storia, tra le sue ombre, nelle sue ferite, lì dove l'umanità geme e spera.
Sì, perché il canto di cui parliamo oggi non nasce in un contesto tranquillo, ma nel cuore di un paese ferito, un paese che nonostante tutto continuava a credere e a sperare.
Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, benvenuti e benvenuti a questa nuova puntata di Tra cielo e terra, storie in musica. Al microfono sono io, Carlo Lella,
e Marta D'Auria. Oggi ci lasciamo guidare dalle parole e dalla melodia di Tenemos Esperanza. Abbiamo speranza. Questo canto nasce in Argentina, in uno dei momenti più oscuri della sua storia, gli anni della dittatura militare, durata dal 1976 al 1983. In questo periodo il paese fu governato da una giunta militare che instaurò un regime di repressione e violazione dei diritti umani. Un tempo in cui anche cantare poteva essere un atto pericoloso. Carlo, ci dici qualcosa sul testo di questo canto?
Sì, certamente. Fu scritto da Federico José Pagura, vescovo metodista ma anche poeta e attivista per i diritti umani, eletto nel 1977 proprio mentre il paese viveva sotto un regime di paura. Pagura non voleva solo proclamare la fede, ma viverla nel mezzo della sofferenza, quindi dare voce a una fede che non fuggiva ma resisteva, chiedendo vita e giustizia.
E lo fa partendo dalla storia di Gesù, che incarnandosi entra nella storia umana, denuncia il male, l'ipocrisia e dà valore alle donne e ai bambini. E invece, per quanto riguarda la musica, da dove proviene questa melodia?
Questo è molto interessante perché proviene dalla tradizione del tango, sì, proprio quel tango popolare a volte persino mal visto nelle chiese, no? Nelle mani di Homero Pereira, pianista, organista, compositore, il tango diventa liturgia.
E infatti quando l'ascolteremo sentiremo il ritmo del tango, un tango urbano, dolente, profondo, che richiama il battito del cuore.
E a proposito del tango, Marta, vorrei dare un'informazione molto interessante, perché c'è una versione, parlo sempre a proposito del tango, no? Come genere musicale e danza, c'è una versione chiamata Auschwitz Tango, con parole scritte da una bambina di 12 anni che fu deportata proprio ad Auschwitz, e quindi lo scrisse ad Auschwitz, usando una nota melodia del tango polacco. Questo tango, Tango Auschwitz, divenne molto popolare nel campo. Purtroppo la bambina morì sempre ad Auschwitz, ma è interessante che nel buio della Shoah donne e uomini deportati trovano nell'ultima musica del tango un atto di resistenza e di umanità.
Dunque, ritornando al nostro canto di oggi, Tenemos Esperanza, questo canto diventa una voce, la voce di una fede che non scappa, ma che attraversa la storia vera, anche quella più crudele, e resiste.
E quindi è un canto che esprime la fede di chi crede che Dio non sta nei palazzi, ma bussa alle porte dell'umanità ferita, e questo canto ci apre un orizzonte diverso. Una fede che non si chiude nei templi, ma si incarna, si fa testimonianza, si fa speranza.
Sai, ogni volta che ascolto questo canto mi chiedo, come possiamo oggi abitare la nostra storia con speranza?
È una domanda grande.
E allora forse possiamo partire dall'esempio di Gesù, che sulla croce ha sconfitto il male. Per questo dono immenso, come dice il canto, possiamo sperare e guardare con fiducia al futuro su questa terra.
Grazie Marta, e allora possiamo dire che ci disponiamo adesso all'ascolto. Dunque, per questo canto ho scelto una registrazione del Coro Polifonico Nazionale Evangelico che ha registrato, cioè che ha eseguito un concerto nel Centro Culturale Kirchner, città di Buenos Aires, Argentina, in occasione di un concerto di celebrazione musicale della Riforma Protestante che si è svolto il 18 novembre del 2017. Qui la scelta è caduta soprattutto sulla qualità di esecuzione e anche poi sui due elementi musicali che sono a me cari, per cui ho dedicato la mia vita come musicista, e cioè la chitarra ed il coro, i due ambiti del resto in cui mi sono specializzato. Interessante l'intreccio che sentirete tra le due chitarre, insieme al contrabbasso e al pianoforte, uno stile di tango misto, anche con altri motivi popolari, e l'equilibrio con la sonorità del coro, cosa molto ardua da raggiungere. Inoltre, in questo tipo di arrangiamento notiamo che è molto interessante come è stato concepito, perché spesso questi arrangiamenti possono cadere un po' nella ridondanza, ma qui invece l'esecuzione, pensata per un concerto chiaramente, non intacca l'originalità, il messaggio che il canto e il testo vogliono esprimere.
E allora ascoltiamo questo canto, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Tra cielo e terra, storie in musica.
Alla prossima.
Alla prossima.
Abbiamo ascoltato la rubrica musicale tenuta da Carlo Lella, responsabile del Ministero Musicale dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, insieme a Marta Dauria, che è redattrice del giornale Riforma e vicepresidente dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. Li ascolteremo ancora la prossima domenica. Tempo dello Spirito in versione estiva dedica adesso uno spazio alle comunità evangeliche riformate presenti in Ticino. L'occasione è data dal 50° anniversario del riconoscimento ufficiale della CERT, la Chiesa Evangelica Riformata Ticinese, che appunto nel 1975 venne riconosciuta come ente di diritto pubblico. Oggi andiamo nell'area di Locarno insieme a Rodolfo Huber, storico e archivista della città di Locarno, oltre che presidente del Consiglio di Chiesa della Chiesa Evangelica Riformata di Locarno e dintorni. Rodolfo Huber, possiamo raccontare brevemente in che modo nacque e si sviluppò la presenza riformata nel locarnese? Se i primi gruppi giungono nell'Ottocento, è vero che però la storia è molto più antica, risale alla metà del Cinquecento.
La primissima comunità riformata si forma a Locarno verso il 1530, da un lato grazie ai isoli del nord Italia già riformati che si spostano nel nostro borgo e in parte invece per influenza della Svizzera tedesca. Il locarnese era un pagliaggio dei 13 cantoni svizzeri, dunque se aveva dei palivi zurichesi per esempio riformati, questo ha favorito la nascita della comunità verso 1530.
Un punto di snodo importante è il 1555. Che cosa accade ai riformati in quell'anno, che è ricordato come l'anno dell'esilio della comunità riformata?
Bisogna capire che all'epoca la riforma significava anche un cambiamento non solo religioso ma anche politico e culturale, e dunque i cantoni che governavano il locarnese erano in parte cattolici e in parte riformati. Avendo i riformati perso la guerra di Kappel, era stato imposto che nei domini di proprietà comune venisse mantenuta la fede originaria e dunque il locarnese doveva tornare cattolico.
E dunque i riformati nel 1555 vengono esiliati.
Sì, praticamente per mantenere la pace tra i cantoni svizzeri, la soluzione decisa dalla Dieta federale fu quella di condannare all'esilio tutti i riformati locarnesi che non avessero abiurato alla nuova fede. E dunque dovettero partire nel febbraio del 1555 in direzione di Zurigo.
Quindi a questo punto i riformati locarnesi si rifugiano a Zurigo, città riformata di Zwingli. Facendo poi un salto in avanti all'Ottocento, a quali sviluppi storici assistiamo, sviluppi che consentono un rientro dei riformati?
Nell'Ottocento cambia in maniera importante sia l'organizzazione politica dello Stato, sia l'economia e quella, le modalità di movimento della popolazione, e con la costruzione delle ferrovie e con la Costituzione federale svizzera del 1848, che concede la libertà di domicilio a tutti gli svizzeri a prescindere dalla loro fede, le persone cominciano a spostarsi e dunque si formano non solo in Ticino ma in diversi cantoni svizzeri delle diaspore rispettivamente riformate o cattoliche, a seconda di cos'era la maggioranza della popolazione.
Locarno Monti, Ascona e Muralto sono, per così dire, i tre poli di un'unica chiesa.
Dunque abbiamo nel locarnese una primissima comunità che all'inizio del Novecento si forma e che costruisce la chiesa di Muralto, e due decenni più tardi, dopo la prima guerra mondiale, si forma a Locarno Monti un'altra comunità, un'altra chiesa sostanzialmente distinta, anche questa, che costruirà poi e si svilupperà poi fino alla costruzione della chiesa di Locarno Monti. Invece la chiesa di Ascona, che è stata costruita negli anni, inizio anni 60, nasce, se così vogliamo, dalla crescita importante in quegli anni della comunità legata al nuovo dinamismo demografico degli anni 60 in tutto Locarnese.
Rodolfo Huber, oggi nel quadro delle trasformazioni di una società sempre meno religiosa, che tipo di presenza, di significato possono avere queste comunità nel Locarnese?
La grande riflessione, ma non vale solo per Locarno, vale per la Certi in generale, vale per la Chiesa svizzera, è quella di capire come è cambiato il contesto e dunque sostanzialmente fare meno un discorso molto generico e un pochettino automatico di Chiesa popolare per tutti, che sempre meno siamo, ma capire quali sono le qualità, i valori importanti per noi e capire magari anche in maniera ecumenica quali altre comunità evangeliche possiamo collaborare in maniera da aprirci, nel senso che molti cristiani che giungono nella nostra realtà oggi vengono dall'estero, da altre culture. E forse un discorso di integrazione potrebbe essere una via per, non dico aumentare i numeri, ma la qualità, l'accoglienza e confermarsi come una comunità aperta.
Siamo in chiusura di questa puntata, vi ricordo che andremo in onda in veste estiva per altre due settimane fino a domenica 24 agosto. Per adesso vi saluto, vi aspetto la prossima settimana. Da Luisa Nitti, buona domenica.